Ci siamo, eccoci, rientriamo in diretta a tutto mercato. C'è Jacopo Erba davanti al microfono con voi, c'è Cinzia Sant'Angeli, eccoci Cinzia.
Ciao Jacopo, ben ritrovato.
Eccoci di nuovo in diretta, ricordo che dalle 14 siamo in diretta anche su Facebook, quindi potete seguire la nostra radiovisione direttamente anche da lì, e che i nostri social Facebook, Instagram e Twitter sono super attivi per portarvi tutti i contenuti nel mondo del calcio e dello sport. Sport che ovviamente si collega anche alla domanda di Federico da Stoccolma. Ciao Jacopo e Cinzia, ci sono news riguardo l'NBA, il boicottaggio attuato da diversi team. Ci sono news importanti, Federico, in realtà le diamo, sono news che arrivano direttamente dall'America delle ultime ore. Di fatto tutto lo sport americano è fermo in questo momento, perché alla protesta dell'NBA si è aggiunta la WNBA, ovvero la versione femminile dell'NBA, si è fermata l'MLS, si è fermata l'MLB, che sarebbero rispettivamente il campionato di calcio e quello di baseball, e soprattutto moltissime proprietà delle franchigie NBA in questo momento stanno prendendo posizione, ad esempio la famiglia Devos degli Orlando Magic: condanniamo l'intolleranza, l'ingiustizia razziale e l'uso ingiustificato della forza. E poi vabbè, la presa di posizione principale è quella di LeBron James. Tutto questo fa schifo, pretendiamo un cambiamento. Insomma, lotta importante,
diciamo,
della quale andremo a parlare.
Lui ci va duro nei confronti di Trump.
Sì, ci va soprattutto duro nei confronti di Trump, additato da molti e non soltanto da LeBron James come uno dei principali responsabili di questa vicenda. Parliamo di questo e di molto altro con due ospiti nel nostro parterre d'eccezione su TMV Radio. Parto col presentare il direttore Paolo De Paola. Direttore, ben trovato.
Salve, salve a tutti.
Ci fa compagnia ed è davvero un piacere per me accoglierlo qui nel corso di A Tutto Mercato, l'avvocato Alessandro Floris, collaboratore di Reset Group, l'agenzia di procura ovviamente capeggiata da Davide Lippi. Avvocato, ben trovato, un piacere.
Piacere mio.
Partirei insomma da quello di cui stavamo parlando. Ci sono molti ascoltatori che al 3318200213 ci chiedono insomma se ci sono novità su queste, diciamo così, prese di posizioni importanti nel mondo dello sport. Quel che è certo, parto dal direttore e poi vado anche dall'avvocato Floris. Direttore, quel che è certo insomma è che la serata di ieri rappresenta una tappa storica, non soltanto forse per il mondo sportivo, ma in generale anche un po' per la storia americana.
Beh sì, insomma, è una presa di posizione che nasce da uno spogliatoio, nasce all'interno di una squadra e che si sta estendendo a tutto un movimento non solo del basket ma sportivo americano, quindi c'è una presa d'atto di una situazione che è diventata insostenibile sinceramente. Adesso io non voglio entrare né in una polemica né in dettagli che evidentemente conosco ancora marginalmente, anche se non possiamo non essere informati su questa materia, però credo che ci siano degli eccessi che ormai siano sotto gli occhi di tutti, e quindi indipendentemente da chi amministra, indipendentemente dall'organizzazione che può sovrintendere a questa situazione, negli anni, nei decenni probabilmente c'è stato uno strapotere diciamo da parte delle forze dell'ordine, da parte di chi è preposto alla sicurezza, nell'eccesso azione, soprattutto a fronte di un qualche cosa. Io faccio un esempio, abbiamo visto tutti, ne abbiamo ancora le immagini del video di quell'egiziano, credo di quella persona, che nel Duomo di Milano è stato convinto, chiamiamolo così, a deporre un coltello. Lo stesso era pericoloso, ma la differenza fra l'azione che c'è stata dalle forze dell'ordine italiane e quella che ci sono in America mi sembra evidente, sotto gli occhi di tutti. Per carità, qualcuno potrebbe anche storcere il naso di fronte a quello che hanno fatto i poliziotti italiani nel Duomo, però devo dire che si è cercato di agire evitando diciamo che ci fossero diciamo troppi effetti collaterali, come anche la morte di persone che molto spesso sono semplicemente squilibrate. Questo diciamo è veramente un eccesso, oltre che c'è un comune denominatore che in America sta rendendo tutto insopportabile, che è il colore della pelle.
Avvocato.
Ma allora, diciamo che adesso è difficile analizzare quello che sta succedendo adesso in America da un punto di vista storico, perché non posso dire se c'è un'escalation di violenza delle forze dell'ordine negli ultimi anni. Quello che è sicuro e che emerge è che nel linguaggio politico c'è maggior violenza, diciamo, razziale o comunque contro certe fasce, diciamo così, di popolazione. E probabilmente questo effetto viene, non posso dire generato dalla violenza del dibattito politico, di alcune prese di posizione a livello politico, ma in qualche modo magari è enfatizzato o giustificato. E chiaramente tutto quello che sta succedendo in questo momento dal punto di vista delle prese di posizione anche nel mondo sportivo, ma anche da parte della popolazione, secondo me deriva dal fatto di una specie di recrudescenza, ecco, di atteggiamenti razzisti e di comportamenti razzisti che in qualche modo sono stati sdoganati politicamente negli ultimi anni.
Io, Cinzia, se possiamo anche insomma cambiare argomento, poi torneremo nel corso della trasmissione anche su questo tema, però ci tenevo a sentire il parere dei nostri due ospiti. A te la prossima domanda.
Sì, io avevo solo una curiosità per il direttore, certo. Sempre inerente però a questo argomento. Volevo capire dal direttore Paolo De Paola qual è lo scenario futuro, immediato poi, perché parliamo di un'idea, che ti aspetti visto la protesta?
Ma io mi aspetto...
Perché ha un grande peso politico questo, eh?
Ma sì, cioè io non è che vorrei andare troppo lontano, però mi aspetto anche, come dire... Per il prossimo periodo, che non so quanto sarà lungo, ma comunque sempre una sorta di diffidenza tra bianchi e neri, cioè secondo me questo aumenterà di sempre di più, perché è vero, diciamo, che le proteste stanno accomunando non solo tantissimi bianchi ma tanta parte della popolazione in generale, quindi è sbagliato pure parlare di bianchi e neri. Però devo dire che questo, diciamo, che era un problema già sentito anche nel cinema americano, nella politica americana, nella società americana, che già era stato, come dire, in qualche modo vivisezionato anche attraverso alcuni registi bravissimi. Spike Lee è uno di questi qui. Sì. Insomma, ci sono stati tanti esempi che hanno portato a galla questo fenomeno. E credo che, diciamo, una sorta di diffidenza comunque continuerà a esserci nella società americana. Una sorta di diffidenza che, diciamo, si baserà su cose che noi in Italia ancora facciamo fatica a capire, e ha ragione l'avvocato in questo. Insomma, noi non possiamo capire quanto c'è stata un'escalation. Di sicuro, ecco, i termini di ingaggio da parte delle forze dell'ordine sono molto sbrigativi, ecco, sono delle cose che noi europei, ma anche noi italiani, molto spesso ci meravigliamo, a volte dicendo se in Italia ci fosse, diciamo, la stessa repressione che c'è negli Stati Uniti, molti atteggiamenti, molte violenze, molti episodi, eccetera, eccetera, non si verificherebbero. Però dall'altra parte, diciamo, noi siamo la culla della democrazia. Abbiamo noi da insegnare ad altri come magari si può crescere in una società anche facendo fronte a fenomeni e problemi di questo tipo. Però ribadisco, la società americana ha uno sviluppo che a noi europei sinceramente sfugge.
Io torno dall'avvocato Floris, invece Cinzia, su temi prettamente calcistici. Vai. Perché insomma sono settimane calde anche da quel punto di vista. Avvocato, io parto da lei un po' anche sulla questione più calda del mercato internazionale, che ovviamente è la decisione di Leo Messi. Intanto chiedo a lei, grande esperto di diritto sportivo, se ci sono effettivamente anche gli estremi per Messi per continuare con la sua volontà di impugnare questa clausola del suo contratto. E in linea generale le faccio una domanda anche molto semplice: quanto lo spostamento di un giocatore come Leo Messi pesa sul mercato europeo e soprattutto fa scricchiolare ancora di più i paletti e i parametri del fair play finanziario sotto certi aspetti?
Allora, per quanto riguarda il discorso della clausola, è chiaro che bisognerebbe studiare la situazione più approfonditamente, perché le uniche notizie che io posso avere sono quelle che mi arrivano dai mass media, che non me ne sono occupato direttamente, quindi non posso dare un parere legale vero e proprio. È chiaro che, secondo mio giudizio, lo slittamento di una clausola che ha una data precisa e non è legata alla durata della stagione agonistica non può essere, diciamo così, fatta slittare contro la volontà, a maggior ragione contro una precisa volontà scritta della parte che ha sottoscritto la clausola, cioè dello stesso giocatore. Questo come linea generale. Per quanto riguarda il mercato, io non penso che uno spostamento di Messi possa in qualche modo cambiare le regole del fair play finanziario o del mercato che abbiamo visto in questi ultimi anni, perché sarebbe in qualche modo un trasferimento un po' simile a quello che c'è stato per Cristiano Ronaldo, dove magari accanto ad uno stipendio magari stratosferico che va a un singolo giocatore si muove una serie di interessi, di sponsor, di cose che in qualche modo potrebbero andare a finanziare l'operazione stessa. Quindi non la vedrei tanto sotto questo aspetto, quanto sicuramente un segno dei tempi il fatto che un giocatore che si è sempre legato ad un'unica maglia decide di cambiare in seguito forse anche a dei risultati negativi degli ultimi anni. Poi ovviamente quello che passa nella sua testa bisognerebbe saperlo meglio, insomma, quali sono le reali motivazioni, sono la base del gesto.
Mi creda, avvocato, tra tutti i colleghi vorremmo saperlo tutti cosa c'è nella testa di Leo Messi, soprattutto Cinzia Sant'Angeli, che sta seguendo con molto interesse questa vicenda. Cinzia, se hai qualche altra curiosità.
No, no, legandomi proprio a quello che stava dicendo l'avvocato, andiamo dal direttore, perché è stato proprio giudicato qui dai nostri, ai nostri microfoni, il fatto che Messi non si sia comportato bene nei confronti del Barcellona e nei confronti dei tifosi del Barcellona.
Il parere di Gianni Di Marzio,
sì.
Nostro,
e quindi volevo conoscere il parere del direttore, perché bisognerebbe capire effettivamente, come dice l'avvocato, quello che c'è nella testa di Messi.
Ci proverà il direttore a capirlo. Prego, direttore.
Beh, insomma, guarda, io dico una cosa, cioè, innanzitutto queste dinamiche non è che ci possono sorprendere nel calcio. È evidente che c'è qualche problema grosso tra la dirigenza, quindi tra il proprietario, tra Bartolomeo e diciamo Messi e lo staff di Messi, che si è sviluppato anche all'interno dello spogliatoio nei confronti dell'allenatore. Insomma, Setién, poverino, era da 8 mesi, insomma, non si poteva in qualche modo buttargli addosso la croce, come è stato fatto alla fine sostituendolo d'Imperio, ma anche per quello che è stata una clamorosa, veramente clamorosa nella storia, sconfitta del Barcellona in Champions. Insomma, c'è stato veramente un aggravarsi di situazioni, un'escalation di situazioni che sono frutto di tensioni fortissime. Io faccio una riflessione un po' più ampia. A me preoccupa soltanto la cattiva gestione che ci possa essere all'interno di una società enorme, grande, e questo vale per il Barcellona, può valere per la Juventus, per Ronaldo, può valere per tanti altri grandi club, diciamo i primi 8 club in Europa, nella gestione di autentiche multinazionali che hanno all'interno della propria rosa. E queste multinazionali, mi riferisco a Messi e Ronaldo, che sono quelli più eclatanti, alla fine condizionano anche le scelte della società sul mercato. Cioè, se Messi, mettiamo, ha diciamo qualche perplessità sulla rosa del Barcellona, come fai a dirgli di no per tenerlo all'interno della squadra, quando ha questo potere economico all'interno della stessa società? Quanto sposta interessi enormi all'interno della stessa società? Cioè, questo è un campo che è molto delicato. Fin quando hai dei professionisti esemplari, perché per carità anche Ronaldo è un professionista, ma sappiamo tutti che Ronaldo ha avuto momenti di tensione con Sarri, e quei momenti di tensione alla fine sono stati risolti dando ragione a Ronaldo, parliamoci francamente. Quindi è evidente che giocatori di questo genere, con il loro staff, con tutto quello che spostano economicamente, hanno un peso che va ponderato molto bene dalle stesse società, cioè che alla fine poi non diventi un boomerang, un qualche cosa di pericoloso.
Ecco, da questo punto di vista, e qui torno dall'avvocato Alessandro Floris, avvocato, forse la Juventus sta cercando di fare proprio quello che il direttore De Paola ci descriveva, ovvero sì, va bene, abbiamo Ronaldo, però, e forse lo dimostra in parte anche questo colpo meccanico, il giocatore americano che sta di fatto per arrivare, la Juventus vuole comunque, nonostante la presenza in rosa di Ronaldo, costruire una strategia diversa, con dei grandi campioni già nella propria squadra, aggiungendo e puntellando con giovani di prospettiva.
Ma anche l'intriga, la scelta dell'allenatore.
Soprattutto, esatto. L'intriga, questo cambio di strategia e di vedute, avvocato, in casa bianconera?
Ma devo dire che al momento è ancora presto per definire quella che sarà la strategia di mercato della Juventus, perché in realtà si deve ancora sviluppare. Quindi io non credo che punteranno su nomi che, diciamo, su delle vere e proprie scommesse. Cioè, sicuramente in una campagna acquisti ci può stare la scommessa, il giocatore che non ti aspetti o il nome esotico che non proviene da un grande club, però io credo che se la Juventus vuole continuare in una strada che la deve portare a competere per la vittoria della Champions League, in qualche modo deve fare una squadra che sia un giusto mix tra giovani ed esperti, però dove i giovani devono essere dei giocatori estremamente affidabili e pronti, altrimenti bisognerebbe dire chiaramente che siamo all'inizio di un nuovo ciclo e che anche le ambizioni internazionali in qualche modo vanno ridiscusse. Poi è chiaro, il ciclo un mini ciclo internazionale lo puoi creare anche all'Ajax facendo un lavoro sui giovani, ok? Però sono delle realtà completamente diverse, certo. Nella Juve ci sono dei senatori straffermati, non possiamo pensare che adesso prenda una serie di giovani sconosciuti, sicuramente andrà ad integrare la rosa, svecchiandola, presumibilmente perché è doveroso, però io non credo che sia troppo avventurosa alla fine il mercato della Juventus quando andremo a tirare le somme finali.
Sostanzialmente ci sarà
qua.
Sì, sì,
prego, direttore. Prego, direttore. Certo.
Solo una cosa, no, per diciamo andare ancora più in profondità su questo problema, che anche io condivido quello che ha detto l'avvocato sulle possibili sorprese, sul fatto che comunque ancora sia in evoluzione. Ma io mi domando, lo dico brutalmente, ma anche l'anno scorso, se tu hai Ronaldo in squadra, ma perché non devi costruire una squadra attorno a Ronaldo? Cioè, mi spiego, hai preso Sarri perché Sarri ti poteva dare un'impostazione di gioco e Sarri, diciamo, il primo errore che fece, andò da Ronaldo a chiedere se voleva fare il centravanti e si beccò una porta in faccia perché Ronaldo gli rispose di no. Benissimo, ma lo si è visto per tutto il campionato, che Ronaldo non era mai assistito sufficientemente, soprattutto sulla fascia sinistra, avendo soltanto con due interlocutori che erano relativamente all'altezza di questo campione, che erano Matuidi e Alex Sandro. Allora io dico, se tu hai scelto una strategia come società, sia comunicativa, sia di merchandising e sia di gioco, perché comunque Ronaldo, a Ronaldo si può fare qualunque appunto, tranne che non sia un professionista esemplare, se hai scelto quella stella, costruiscigli la squadra attorno. Cioè, per questo dico che magari, ecco, su questa falsariga, anche con un allenatore giovane ma con qualità tecniche che gli permettono di parlare, di discutere tecnicamente con Ronaldo, probabilmente si creerà qualche cosa che vada più in questa direzione. E dico, se hai tu il migliore al mondo o il secondo migliore al mondo, a pari medio insomma tra Messi e sì. Ronaldo, io sono dell'idea di costruirgli attorno una squadra. È più logica come scelta.
Ecco, avvocato, se vogliamo, su questo punto interessante che sollevava il direttore, è un po' quello che sta provando a fare con un repentino cambio di strategia in corsa il Milan, cercando prima di rinnovare il contratto di Ibrahimovic e poi costruendo una squadra che parta proprio dalla presenza di Ibrahimovic.
Sì, allora, su un giocatore come Ibrahimovic, che è un giocatore straordinario, ok, bisogna fare secondo me un discorso che va fatto e che diciamo per tutti i giocatori di quella fascia d'età, perché adesso la carriera dei calciatori si sta allungando a dismisura, soprattutto quella di alcuni campioni che magari hanno saputo curare anche l'aspetto, diciamo così, della salute e dell'essere professionali, insomma, per tutta la loro carriera. Bisogna capire però che il Milan non può iniziare un ciclo puntando su un giocatore di quell'età come faro del proprio gioco, perché se il Milan è veramente competitivo e va in fondo a tutte le competizioni, non può giocare 60 partite Ibrahimovic allo stesso livello. Quindi secondo me ci sono degli aspetti che vanno comunque chiariti, non si può fare la squadra intorno ad un giocatore che è sbagliato a priori, a maggior ragione quando parliamo di un giocatore che comunque per l'età che ha impone di avere comunque delle alternative o di gestione delle sue forze e delle sue energie.
Allora, ma infatti io mi permetto, e poi chiudo, scusate, sì. Mi permetto di dire che Ibrahimovic sarebbe un allenatore ideale, non un giocatore faro. Cioè io, perché sono 3 anni di differenza, Ronaldo ha 35, Ibrahimovic 38 e Messi 33. 33 quanti gli anni in cui arrivò Ronaldo in Italia. Ecco, insomma, attorno a questi giocatori, Messi e Ronaldo, puoi ancora, come dire, avere un faro, un... Attorno a Ibrahimovic si è dimostrato un allenatore in campo, cioè è un giocatore che ha portato la squadra più avanti di 20 metri, cioè è riuscito a fare quello che magari Pioli prima non aveva fatto, con tutto il rispetto per Pioli. Allora lì è una logica diversa, cioè quello lì per me, ecco, si è fatto l'esperimento con Pirlo, ma secondo me Ibrahimovic sarebbe già prontissimo a fare un salto del genere e lo terrei in squadra proprio in proiezione poi di poterlo vedere in panchina.
Però bisogna capire quando Ibrahimovic avrà l'intenzione di fare l'allenatore. Lui ancora vuole fare il calciatore.
Non molto presto, probabilmente.
Detto questo, però, c'era una domanda e quindi la rigiro al direttore. E poi
andiamo anche a mettere all'avvocato, così prima salutiamo il direttore.
Perché mi ha fatto venire in mente una cosa. Oggi leggevo che il modello della Roma che ha in mente Friedkin è seguire in realtà il modello del Bayern. E tanto è vero che ci scrivono. Sarà un caso che tra le big mondiali l'unica che fa un certo tipo di politica non basata sulle figurine sia quella campione d'Europa? Per me no, ci scrive il nostro ascoltatore. Il Bayern è un esempio di gestione. E oggi, insomma, leggevo tra le colonne del Corriere dello Sport proprio questo.
Beh, assumendo un po' il concetto,
esatto. È il modello Bayern.
Anche a livello economico, per esempio, tutto l'undici titolare del Bayern, direttore, è costato quanto Griezmann. E il Bayern ha vinto 8-2, per un esempio, insomma. Prego, direttore.
Ma sì, cioè, poi vedi che è una squadra che ha il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù, hai dei talenti pure come Gnabry, che magari nella finale non è stato eccezionale, ma che comunque è stato importantissimo in tutto il percorso, hai Lewandowski, hai Müller, che comunque si mantengono a certi livelli. Hai una squadra che è veramente Alaba, insomma, veramente i giocatori che sono amalgamati, ma soprattutto hai la sensazione di una squadra, cioè hai la sensazione di giocatori che corrono tutti insieme e corrono dal primo all'ultimo minuto, cioè è quella, è l'umiltà abbinata al talento che fa grande questa squadra. Avere questo come riferimento, una società che oltretutto matura degli utili alla fine della stagione, io poi sono stato all'Allianz allo stadio più volte, proprio perché è un modello che a me piace tantissimo, non soltanto quello dello stadio, ma quello perché poi in quello stadio si sviluppa un'attività dopo la partita che va avanti fino alle 2 di notte, andava avanti in tempi pre-Covid, quindi adesso sarà cambiato qualche cosa, però c'è, diciamo, questo tipo di attenzione al merchandising, all'aspetto commerciale, all'aspetto anche, diciamo, dell'azionariato popolare, insomma c'è un aspetto e una cultura attorno al Bayern che è assolutamente un modello di riferimento, e magari, ecco, anche altre società lo guardassero come un modello.
Direttore De Paola, grazie mille, un grande abbraccio, alla prossima.
Saluto.
Io a questo punto rigiro la stessa domanda sul sistema Bayern all'avvocato.
Vedremo
Alessandro
poi
Portis.
Se Friedkin riuscirà ad attuarlo,
esatto,
perché non è semplicissimo e poi comunque ci vuole del tempo.
No, chiedo anche all'avvocato se è stuzzicato, insomma, da questa nuova cordata americana in casa Roma.
Allora, premesso che Roma è una piazza, diciamo, che si è rivelata spesso gigantesca rispetto poi all'effettivo valore della squadra, che in pochi momenti storici ha saputo, diciamo così, supportare quelle che erano le aspettative dei suoi tifosi e di una piazza che ha fame di vittorie, che invece ha un record di secondi posti e in qualche modo di delusioni storiche. Cioè, premesso questo, bisogna dire che qualsiasi modello virtuoso è chiaramente un buon modello da seguire.
Chiaro.
È chiaro che adesso parlare di Bayern quando, diciamo, intanto dobbiamo puntellare una squadra per il prossimo campionato, mi sembra in qualche modo anche mettere così, dare ai tifosi un messaggio che può essere sì un messaggio positivo, ma mi sembra di parlare di fantacalcio in questo momento. Cioè, in questo momento, allora, la Roma ha una squadra che arriva quinta, ok? Una squadra che arriva quinta, anche l'anno prima dello scudetto la Roma arrivò, se non sbaglio, quinta o sesta, ok? Quindi adesso bisogna capire, chiaramente partiamo da situazioni completamente diverse, da società completamente diverse. Intanto vediamo come fanno questo mercato. Dopodiché sapremo dire se stanno seguendo un modello vincente o semplicemente se si stanno barcamenando, diciamo, cercando di far fronte a dissesti economici precedenti. È troppo presto, secondo me, per mettere nella testa dei tifosi che si sta seguendo un modello di una squadra che magari vince il campionato da 5-6 anni consecutivi. Insomma, è chiaro che tutti quelli che hanno a cuore le sorti della Roma vorrebbero che questo succedesse.
Sì,
però
sì,
mi sembra un po' prematuro.
No, la premessa è che qualsiasi cosa è comunque proiettata in un discorso, non dico di medio-lungo termine,
no,
però
no,
almeno medio
anche,
sì, medio
soprattutto
sì,
ma medio-lungo. Senza dubbio.
Esatto, però perché deve essere così lungo il termine?
Perché ci vuole tempo per costruire, non è facile.
Sì,
prima bisogna recuperare la parte economica, è chiaro.
Lo so, però se pensiamo che loro debbano prima ripianare tutti i debiti che magari sono stati accumulati e poi iniziare a fare la squadra, allora dobbiamo ritornare col discorso dello stadio, che in Italia sembra, certo, non si sa perché, soprattutto a Roma, che è impossibile fare uno stadio di proprietà. Io adesso no. Cioè, ci si potremmo stare qui a
ore e ore,
assolutamente.
Questa roba qui, che è assolutamente una cosa che se uno fuori da Roma racconta
non
come sono
crede.
Andate le cose tutti gli ultimi anni, pensano che sia uno scherzo, un cinepanettone questa cosa qui, perché è assurdo, no? Che a Roma, l'AS Roma non riesca a fare uno stadio di proprietà perché ci sono vincoli burocratici, scelte sbagliate, oppure posizioni di potere più o meno occulto nell'edilizia romana. Insomma, come posso dire, stiamo parlando veramente, ci può fare una serie su
Netflix,
davvero, veramente.
Esatto, su Netflix, ok? Sullo stadio della Roma e su tutte queste cose. Quindi io direi che per prima cosa c'è la nuova società, io spero che abbiano le idee chiare sul mercato, che tra l'altro stanno portando avanti persone come Fianga e De Santis, che io stimo personalmente e professionalmente, e spero che sappiano, diciamo così, fare già un piccolo passo avanti rispetto a quello che è stato l'anno scorso, perché la piazza lo merita, e per dare un po' di nuovo entusiasmo, diciamo, no?
Assolutamente.
E poi spero che il presidente magari sia più presente rispetto a quello precedente, perché sostanzialmente c'è bisogno di una proprietà presente per far funzionare le cose. Questo
ovviamente, ovviamente avvocato, prima di salutare, l'ultima curiosità ovviamente relativa anche al Reset Group, insomma, ha sotto procura, sotto gestione calciatori che hanno dimostrato, stanno dimostrando e che chissà dimostreranno anche ancora tanto. Facciamo se possiamo un discorso trasversale ovviamente sui grandi giocatori del presente del gruppo, e poi in particolare, anche citando ovviamente la sua situazione, ci sono due giocatori che a me stuzzicano veramente moltissimo, sono entrambi di casa Cagliari, c'è questo difensore centrale Andrea Carboni, che si è già fatto vedere in maniera importante al grande pubblico, abbiamo imparato a conoscere, se vogliamo, anche Federico Marigoso. Allora partiamo, insomma, dei Fiore all'Occhiello anche del gruppo Reset, e poi concentriamoci invece su quelli che potrebbero essere i futuri Fiore all'Occhiello.
Ma sicuramente Reset ha una storia che deriva dalla storia personale di Davide Lippi e poi di tutto quello che lui ha saputo costruire intorno a sé, che è una società moderna, che organizzata, che funziona su vari livelli, con un aspetto importantissimo legato al marketing. Insomma, diciamo che è una società che rispecchia quella che è l'idea del suo creatore, no? Che al di là di alcuni aspetti, diciamo, istrionici, poi alla fine è un professionista, diciamo, un quadrato, e che sa dove vuole arrivare, è molto ambizioso, e questo si è visto anche con molte operazioni internazionali che sono state fatte negli ultimi anni, come quella, diciamo, di Ribéry a Firenze, per esempio, no? Quindi diciamo che il gruppo si è posizionato su un livello top, con i vari Chiellini, Politano, insomma, giocatori che sono seguiti dal gruppo da quando erano nel settore giovanile e che sono arrivati alla Nazionale A, che hanno scritto anche alcune pagine molto importanti, diciamo, della storia del calcio italiano. È chiaro che, e questo è magari stato anche molto il mio compito da quando lavoro con Reset, quello di costruire, diciamo così, su una nuova generazione di giocatori che possano fare quello che hanno fatto quelli che abbiamo appena menzionato, diciamo, costruire delle carriere simili. E per quanto riguarda i ragazzi del Cagliari che mi hai menzionato, sono sicuramente degli ottimi prospetti e sono anche nel giro della nazionale di categoria. Carboni ha avuto modo di giocare di più rispetto a Marigoso, sono due giocatori profondamente diversi, anche se sono dello stesso anno. Penso che Carboni, al di là di qualche ingenuità come la seconda espulsione dell'anno scorso, che purtroppo ha un po' penalizzato, diciamo, il suo rendimento, è sicuramente un giocatore pronto, affidabile, che essendo un difensore centrale mancino rappresenta una scelta importante, perché è molto richiesto anche come ruolo. Esatto, e quindi, diciamo, si colloca su una certa fascia dove se lui fa bene, fa quello che sa fare, sicuramente non avrà alcun problema a ritagliarsi una carriera importante. Per quanto riguarda Marigoso è uno di quei giocatori, cioè, che fanno divertire chi va a vedere le partite, cioè ha dei colpi pazzeschi, e chiaramente ha trovato nel settore giovanile fino alla primavera la possibilità di mostrarli con continuità, che è sempre la cosa più difficile per i numeri 10, per i trequartisti, no? Quello di avere continuità nelle giocate che sanno fare, logicamente ha esordito bene in prima squadra, ora bisognerà che nel prosieguo riesca a trovare anche la situazione dell'allenatore che amano questo tipo di giocatori, giocatori fantasiosi di qualità, insomma.
Avvocato Alessandro Floris, grazie. Collaboratore del gruppo Reset Group, ricordiamo ancora agenzia capeggiata da Davide Lippi, grazie mille per la compagnia, ci auguriamo possa tornare presto qui su Tempo Radio.
E buon lavoro.
E buon lavoro soprattutto. Grazie avvocato.
Grazie a voi. Ciao, è stato un piacere, arrivederci.
Sarà davvero un grande piacere fare quattro chiacchiere con l'avvocato Alessandro Floris. Noi siamo in straritardo, chiedo scusa personalmente. Ci fermiamo e torniamo tra poco, perché come sempre alle 15 c'è un blocco inerente a una singola squadra e noi ci concentreremo sul Napoli, mostrando anche il probabile, secondo noi, 11 della prossima stagione. A tra poco.